L'insegnamento del Cristo è una via, un metodo, una pratica che mette l'essere umano in condizioni di rapportarsi alla vita che vive in tutte le cose. Questo contatto, questo rapporto intimo tra la coscienza individuale dell'uomo e l'assoluto, la divinità, è al centro di molti discorsi di Gesù. Vorrei portare l'attenzione sul fatto che non solo i concetti, ma anche le pratiche evangeliche alludono a un rapporto che riguarda sia la realtà celeste e quindi la realtà spirituale, ma anche la realtà materiale, la realtà terrena. L'insegnamento di Gesù è un insegnamento dell'unione, della pienezza, e il divino è chiaramente sentito come qualcosa che ci abbraccia e ci circonda in ogni dimensione del nostro essere, come in alto, così in basso. Quindi nelle parole di Gesù noi possiamo trovare la traccia, noi possiamo sentire, intercettare la vibrazione di un'unione che ci permette di comunicare tanto con il cielo quanto con la terra. Allora, se il cielo, se lo spirito, è quell'aspetto paterno e maschile della divinità, ed è quello a cui Gesù allude quando parla di Padre che è nei cieli, possiamo riconoscere che questo aspetto effettivamente è detto molto chiaramente nelle parole di Gesù, tant'è che Gesù chiama Dio Padre, quindi lo nomina attraverso una parola che evoca le qualità maschili dell'essere. Se però guardiamo nei fatti a qual è la sostanza della via del Cristo, non possiamo ignorare che l'aspetto materno del divino, e quindi la materia, quella natura della divinità che si fa presente nelle cose materiali, nel nostro corpo fisico e che quindi riguarda la nostra possibilità di entrare in relazione anche con le forze terrene del divino e che quindi riguarda la comprensione di come il divino sia anche nella terra. Il divino non è più in cielo che in terra o più in terra che in cielo, ma è tanto in cielo quanto in terra, come dice la stessa preghiera. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra, come in alto, così in basso. Questo aspetto, quindi, cioè quello di una relazione con le forze terrene del divino, è assolutamente presente nella pratica cristiana. C'è solo, dapprima, un problema di tipo terminologico, potremmo dire. Ovvero, il fatto che Gesù usi un termine maschile, nomini Dio come padre, potrebbe deviare l'attenzione, come di fatto è accaduto poi anche tradizionalmente, in direzione esclusiva degli aspetti celesti. Una certa terminologia presente nei Vangeli si è poi allacciata con un condizionamento, potremmo dire maschilista, anche se è un termine improprio riferito a dinamiche psichiche così profonde, ma per capirci, un condizionamento maschilista presente nell'inconscio collettivo, per cui il divino e il sacro è ciò che viene dall'alto, il divino è lo spirito, il divino è il cielo. Pregiudizio assolutamente assente nella realtà dell'insegnamento del Cristo, che si contrappone all'altro pregiudizio, per cui quindi il regno della materia sarebbe quasi una sorta di ostacolo alla crescita spirituale, un impedimento. Il fatto che siamo incarnati viene quasi percepito come una trappola per la nostra natura spirituale. La realtà materiale è qualcosa con cui, spesso a livello inconscio, ci rapportiamo percependola come una difficoltà, una fonte di attrito rispetto a quel processo di crescita e di elevazione spirituale a cui ci sentiamo chiamati. Allora, intanto per cominciare a sfrondare questi pregiudizi, possiamo dire una cosa. Gesù nomina Dio come padre, non perché egli senta che il divino è presente solo in cielo. E poi vedremo anche come ci sono dei passi nei Vangeli in cui è molto chiaro che per Gesù il divino è assolutamente presente nella terra, nella natura e negli aspetti terreni e materiali. Gesù nomina Dio come padre semplicemente per un'esigenza comunicativa e culturale, cioè si sta rapportando alla cultura giudaica del suo tempo e deve farsi capire da quella cultura. Allora, in quella cultura, effettivamente, Dio era pensato ed era nominato intanto come un singolo essere. Il giudaismo aveva conquistato lo stato di coscienza del monoteismo, cioè arrivare a concepire e quindi a sentire che la presenza di Dio è un fatto unitario. C'è un superamento del politeismo, ovvero c'è un superamento di quello stato di coscienza in cui le forze della natura e le manifestazioni dell'essere sono concepite, sono anche esperite come frammentate, come separate, come entità o energie tra loro distinte e quindi talvolta anche in contrapposizione. Il giudaismo invece è arrivato a concepire il monoteismo, Dio è uno, e questo non va visto in sé come un fatto negativo, è una conquista della coscienza. Anche oggi il traguardo spirituale consiste proprio nel fare esperienza, nel trasformare sempre più in una realtà l'esperienza per cui sentiamo che l'essere è un tessuto unitario, tanto in alto quanto in basso. Quindi il fatto che Dio fosse nominato come uno non è un fatto in sé negativo, però a livello linguistico certamente crea una difficoltà. Gesù non avrebbe potuto dire che Dio è padre e madre senza dire qualcosa di scioccante per la cultura dell'epoca e qualcosa anche di contraddittorio rispetto ai termini dell'epoca, siccome nell'insegnamento del Cristo poi c'è già abbastanza materiale per scioccare la cultura del tempo, perché poi quando Gesù dirà che questo divino è dentro di noi, dirà qualcosa che sarà percepito come blasfemo, come rivoluzionario e come pericoloso, è uno dei motivi che hanno portato alla sua condanna a morte. E quindi, in qualche modo, il maestro sa che già dovendo mettere molta carne al fuoco, è bene che almeno inizialmente si faccia intendere con un linguaggio capace di andare incontro alla forma mentis degli ascoltatori. Era quindi impensabile che Gesù tornasse a parlare di due divinità, di Padre Cielo e Madre Terra. Quindi Dio deve essere nominato come uno. A quel punto la scelta avrebbe potuto cadere, e oggi alcuni fanno questa osservazione, mi è capitato di confrontarmi con delle persone che dicono: beh, visto che Dio deve essere nominato attraverso un singolo termine, e siccome però nominarlo come padre crea un po' questo senso di scissione, per cui si percepisce che Dio sia solo al maschile, forse sarebbe stato meglio fare come effettivamente facevano i filosofi, cioè chiamare Dio essere o uno. Assolutamente sì. È vero, però qui entra in gioco un fattore che caratterizza l'approccio cristiano. L'approccio cristiano consiste nello stabilire una connessione con l'energia vivente, quindi con il divino, con la presenza di Dio in tutte le cose, che deve integrare ogni aspetto dell'essere umano, compreso il piano emotivo. Anzi, è una connessione che trova il suo centro nel percepire emotivo, cioè la presenza di Dio diviene un fatto nel momento in cui è sentita come un'esperienza d'amore. E l'importanza di questo è innegabile, perché un Dio solo pensato, beh, è un Dio che magari può essere anche compreso intellettualmente, ma non è un Dio con cui possiamo avere un rapporto profondo. Quando Gesù dice, come nell'episodio della Samaritana, voi adorate quello che non conoscete. Invece noi adoriamo quello che conosciamo, quel conoscere è un sentire nel cuore. Se io sento Dio nel mio cuore percepisco un rapporto affettivo con la divinità, allora quella relazione tra umano e divino diventa un fatto della coscienza. Finché è un pensiero, rimane un fatto scisso. Cioè va benissimo avere una conoscenza intellettuale di Dio, ma se ci fermiamo alla conoscenza intellettuale, il nostro rapporto con il sacro sarà limitato e quindi anche frammentato, perché non è un rapporto che va a inglobare tutto il mio essere. Allora c'è l'esigenza, anche a parole, di cominciare a creare un terreno che favorisca questa relazione. E possiamo tutti capire molto bene come le parole uno, essere o energia abbiano una freddezza intellettuale che rende più difficile sentire un rapporto affettivo con questo essere, con questo uno, con questa energia. Provate anche dentro di voi a far risuonare queste parole e ne sentirete questa vibrazione un po' più fredda che tende all'astrazione, come giusto che sia, e quindi è giusto e legittimo che un filosofo o uno scienziato impieghi parole di questo tipo. Però se a noi interessa una via del cuore, forse è più saggio nominare Dio con quelle parole che sono quelle che universalmente mettono in moto l'affettività dell'essere umano. Cos'è che mette in moto l'affettività dell'essere umano? Nei fatti, perché l'approccio di Gesù era estremamente pratico, estremamente radicato nella realtà fisica e psicologica della persona. E quindi non era appunto un approccio dettato da ragioni filosofiche o speculative. Beh, il fatto in cui si forma la dimensione affettiva dell'essere umano in ogni parte del mondo e in ogni cultura è il rapporto con i genitori. La prima esperienza di comunione totale, e quindi una comunione fisica, più avanti nello sviluppo anche cognitiva, ma essenzialmente emotiva, è appunto l'esperienza con i genitori, con la mamma e con il papà. È la prima esperienza che va a plasmare e a costituire il linguaggio emotivo della persona. Tant'è che poi anche quando ci occupiamo di guarigione, vediamo come tutte le nostre ferite, i nostri traumi, di solito affondino le loro radici proprio nel come è avvenuto questo rapporto primario con la mamma e con il papà. E quindi se la via spirituale deve essere una via che abbraccia e guarisce tutti gli aspetti della natura umana, è importante che si radichi proprio nella possibilità di costruire un rapporto affettivo con l'energia vivente che avvenga in quel terreno intimo e primario che è il rapporto con la mamma e con il papà. E quindi trovo che ci sia proprio una, come dire, una necessità e una precisione quasi aritmetica nella scelta di Gesù di nominare il divino con il nome di un genitore, cioè Abba, che in aramaico significa proprio papà, non tanto padre quanto proprio papà. Gesù si riferisce alla divinità come un genitore. E questo è uno degli aspetti essenziali del suo insegnamento. L'uomo può relazionarsi a Dio non più come a un giudice o un'autorità, a un essere potente che deve temere, ma come un bambino che si affida alle cure del suo papà, del suo genitore. Il fatto che Dio sia uno rendeva necessario scegliere una delle due parole, cioè Dio avrebbe potuto chiamarsi solo o papà o mamma. Perché Gesù sceglie la parola papà e non la parola mamma? E qui torniamo a quello che dicevamo prima, perché all'epoca Dio era pensato in questi termini, era pensato come un'entità maschile e quindi attraverso la metafora, l'analogia del padre. Chiamare Dio mamma, per quanto sarebbe stato meraviglioso per molti aspetti, avrebbe però creato di nuovo un conflitto troppo grande rispetto alla forma mentis dell'epoca e, oltre a un fatto puramente linguistico, si lega a un fatto proprio evolutivo, cioè in quell'epoca gli uomini erano più vicini alla materia che allo spirito, a differenza di come stanno le cose oggi. Oggi generalmente la persona spirituale è più slanciata verso lo spirito, verso il mondo delle idee, dell'astrazione e dell'elevazione spirituale, ed è per contro più sradicata dalla materia, ma all'epoca gli uomini erano ancora completamente invischiati nelle loro dinamiche terrene, e quindi era in quel momento più urgente far sì che la coscienza si slanciasse verso l'alto. Proprio per questo motivo la parola padre, oltre a essere più vicina e più rispettosa del linguaggio a cui gli ascoltatori di Gesù sono abituati, in quel momento era anche funzionale, cioè sentire un Dio maschile sopra la nostra testa creava un movimento e un anelito che in quel tempo era più urgente, proprio come esigenza evolutiva. Questo però chiaramente non dice nulla sul fatto che invece nella realtà delle cose il rapporto con il divino avvenga tanto in basso quanto in alto, e che Dio, essendo l'uno, è tanto padre quanto madre, è tanto maschile quanto femminile, è quella realtà che si dispiega, per così dire, al di sopra della nostra testa, quanto quella realtà che sta qui attorno a noi e sotto i nostri piedi e in profondità nella terra. E Gesù ne era perfettamente consapevole. Semplicemente le parole in quel tempo dovevano essere misurate sulla base dello stato di coscienza dell'epoca, e quindi Dio dovette essere chiamato padre. Notiamo che infatti qualunque altra soluzione avrebbe comunque avuto degli effetti collaterali, perché se anche Gesù fosse riuscito a chiamare Dio madre, cosa che comunque faceva in sede di insegnamento esoterico, cioè nelle conversazioni, per così dire, private tra il maestro e i discepoli, Gesù e Dio veniva indicato chiaramente anche come madre. Ci sono addirittura delle preghiere alla madre insegnate dal Cristo che ci sono state tramandate per altre vie, altre fonti rispetto ai Vangeli canonici, ma quando parlava in pubblico Gesù nominava Dio come padre. Però, dicevo, se Gesù avesse pubblicamente insistito solo sulla parola madre, si sarebbe comunque prodotta una scissione della coscienza, che in quel caso sarebbe andata a rinforzare una dinamica che era già eccessiva all'epoca. All'epoca era eccessivo l'invischiamento con il mondo materiale, serviva come leva di contrasto, uno slancio verso lo spirito. Quindi se Dio fosse stato chiamato da subito solamente madre, comunque si sarebbe persa una metà, almeno terminologicamente, e cioè la dimensione del rapporto con il cielo. Ma probabilmente in quell'epoca questo squilibrio, che comunque c'è stato nell'altro senso, questo non si può negare, questo squilibrio in quel tempo avrebbe avuto effetti forse ancora più negativi. Nel contempo non era possibile chiamare Dio padre e madre insieme, perché avrebbe di nuovo insinuato una scissione, perché avrebbe riportato la coscienza, avrebbe quantomeno richiamato la coscienza a uno stadio precedente in cui il cielo e la terra erano percepiti come qualche cosa di separato, e quindi padre cielo e madre terra erano proprio percepiti come entità distinte. Invece l'intento di unificazione richiedeva che fosse una parola, e come dicevo, questa parola in quel momento era più opportuno che fosse padre. Questa è una premessa terminologica. Nei fatti, però, Gesù si rapporta pienamente alla dimensione terrena e materna del divino. Non solo, ma troviamo precisissime indicazioni nell'insegnamento su come entrare in relazione con la dimensione terrena e materna di Dio. Uno di questi passi è il famoso passo sui gigli del campo, di cui leggiamo in Matteo 6, versetti dal 25 al 34. Perciò vi dico, per la vostra vita non affannatevi di quello che mangerete o berrete, e neanche per il vostro corpo, di quello che indosserete. La vita forse non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli del cielo, non seminano, né mietono, né ammassano nei granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non contate voi forse più di loro? E chi di voi, per quanto si dia da fare, può aggiungere un'ora sola alla sua vita? E perché vi affannate per il vestito? Osservate come crescono i gigli del campo, non lavorano e non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno di loro. Ora, se Dio veste così l'erba del campo, che oggi c'è e domani verrà gettata nel forno, non farà assai più per voi, gente di poca fede? Non affannatevi dunque dicendo che cosa mangeremo, che cosa berremo, che cosa indosseremo. Di tutte queste cose si preoccupano i pagani. Il Padre vostro celeste infatti sa che ne avete bisogno. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. In questo audio mi fermerei qui, perché l'insegnamento racchiuso in queste parole, che è molto profondo e molto pratico, non è affatto così astrattamente poetico o filosofico, richiede un approfondimento a parte, un approfondimento dedicato, ma possiamo già dire, possiamo già notare che qui Gesù parla della natura, parla degli aspetti terreni della vita umana e della divinità, parla degli aspetti terreni dell'uomo perché parla dei bisogni. Sta dicendo: perché vi preoccupate del cibo, del vestito, di che cosa berrete, di cosa ne sarà della vostra vita? E dice: il Padre sa che avete questi bisogni. E se voi vi occupate del regno di Dio, cioè vi occupate di fare il cammino della vostra anima, il Padre provvederà a questi bisogni. Ma è chiarissimo che qui Padre, per il discorso terminologico di prima, cioè la divinità che viene nominata come Padre per un'esigenza comunicativa, ma in realtà qui Padre vuol dire esattamente Madre. In questo passo potremmo assolutamente sostituire la parola padre con la parola madre. La madre sa che avete questi bisogni e vi provvederà. Infatti Gesù cosa invita a fare per sollevare le persone dall'angoscia, dalla preoccupazione riguardo ai loro bisogni terreni? Quindi bisogni non dell'anima, i bisogni proprio della nostra natura animale, terrena. Gesù invita a guardare come funziona la vita nella natura, invita a guardare come cresce un fiore in un campo, invita a guardare gli uccelli del cielo. E qui vi assicuro, per quanto io sia un fan delle interpretazioni simboliche, non c'è nessun senso esoterico. Qui i gigli del campo sono dei fiori, sono proprio dei gigli. Probabilmente mentre Gesù parlava c'erano dei fiori accanto a lui e ai suoi ascoltatori. E gli uccelli sono proprio gli uccelli. Sono proprio gli animali con le ali che volano, non c'è nessuna astrazione. E quindi Gesù invita a guardare il mondo naturale, invita a guardare Dio come madre natura, Dio come mondo naturale. Quando dice occupatevi del regno di Dio e il resto sarà dato in aggiunta, Gesù sta proprio armonizzando il richiamo a compiere la nostra missione spirituale, il cammino della nostra anima, ma sapendo che questo cammino avviene in perfetta simbiosi con quello della nostra natura terrena e dei suoi bisogni. Qui non troviamo una soluzione, una risposta ascetica, monastica, della privazione o della mortificazione rispetto ai nostri bisogni terreni. Gesù non dice per occuparvi delle cose dello spirito voi dovete rinnegare i vostri bisogni, voi dovete trascendere i vostri bisogni, ignorare i vostri bisogni. Gesù parte anzi dal fatto che gli esseri umani non sono angeli, sono incarnati, e dice il Padre, cioè la Madre in questo caso, sa che voi avete questi bisogni e quindi è normale che voi siate preoccupati, che voi abbiate queste urgenze, questi bisogni fisici, fisiologici, terreni. Gesù non invita a ignorarli, invita a affidarli proprio a quella forza e a quell'aspetto di Dio che può prendersene cura. Gesù dice: potete tranquillamente occuparvi del vostro cammino animico, confidando nel fatto che Madre Natura, che Dio come madre, Dio come forza che nutre gli esseri della terra, avrà cura dei vostri bisogni, cioè non avete bisogno di preoccuparvi dei vostri bisogni perché siano soddisfatti. E qui c'è proprio uno sguardo naturalistico. Gesù invita a vedere come un fiore abbia tutto ciò che gli serve. Il fiore si preoccupa di essere un fiore, di fiorire, cioè di dare il suo frutto, di fare il suo cammino, di essere ciò che è. E proprio per questo riceve automaticamente, non deve fare un lavoro per ottenere questo, riceve il nutrimento, la linfa, la terra, l'acqua e il sole di cui ha bisogno. E allo stesso modo gli uccelli e tutti gli altri animali si preoccupano di essere se stessi, di essere ciò che sono. E per questo sono accuditi e nutriti in tutto ciò di cui hanno bisogno. La fede è una connessione attraverso il sentire con le forze terrene della divinità, avvertendo che tutto è vivo, avvertendo come gli animali, le piante siano fatte di quell'energia vivente che è quella che forma anche noi, e che quindi noi siamo in un rapporto con questa energia, in questo caso terrena e materna, che ci nutrirà come nutre ogni altro essere, come la pianta, essendo radicata nella terra, ne trae spontaneamente il nutrimento. Anche noi, poiché dimoriamo nella terra, nella dimensione materiale, finché saremo qui avremo ciò che ci serve in questa dimensione. E quindi, come gli uccelli e i fiori si preoccupano di essere se stessi, l'uccello si preoccupa di volare e il fiore di fiorire, e per questo sono nutriti e accuditi dalla madre terra, allo stesso modo voi occupatevi di fare ciò che siete venuti a fare. Cioè, se la tua anima ha certi talenti, se la tua anima è fatta per produrre alcuni frutti che sono come il fiore, il fiorire per il fiore o il volare per l'uccello, se tu senti che hai un certo progetto, se tu senti che sei chiamato a fare qualcosa, se hai un'intuizione su quello che è il tuo cammino, cioè su quello che è il modo di essere che ti caratterizza e il tipo di lavoro e di scelte di vita che esprimono la tua essenza, non devi frustrare questo tuo sentire e questa espressione del tuo essere perché hai paura che se magari segui te stesso non avrai di che vivere. Ed è un po' un classico di chi magari a un certo punto ha un'intuizione sul proprio cammino. Magari qualcuno ha un impiego statale, però poi sente che in realtà la sua strada è fare il musicista oppure fare il terapeuta. E spesso le persone dicono: sì, io sento che questa sarebbe la mia strada, ma ho paura, perché ho paura che se io poi mollo tutto per fare il terapeuta, per fare il cantante, non avrò di che vivere, non guadagnerò e quindi non avrò da portarmi a casa la pagnotta. Ma Gesù qui tiene perfettamente insieme le due dimensioni: non di solo pane vive l'uomo, cioè c'è un richiamo a essere noi stessi anche nella nostra vocazione spirituale, nell'esternare i nostri talenti, ma nella consapevolezza che ovviamente è una legge della vita, la natura, madre terra, cioè l'aspetto terreno della divinità, si preoccuperà di noi, avrà cura di noi, così come un fiore si preoccupa di fiorire. E proprio per questo viene nutrito. Un uccello si preoccupa di volare nel cielo, libero, e proprio per questo viene nutrito e accudito. Perché proprio voi, gente di poca fede, dice Gesù, dovreste essere lasciati a piedi perché vi state occupando del regno di Dio in voi, cioè della vostra vocazione, cioè di ciò a cui la vostra natura profonda vi chiama.